Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Buongiorno, con la musica di Beethoven in presto agitato vi accogliamo in questa puntata che di tempi agitati si occuperà appunto, o meglio di piccola filosofia per tempi agitati, come si intitola il libro di Mauro Bonazzi di cui parleremo oggi. Si tratta di una serie di brevi saggi che provano a guardare ai nostri problemi uscendo dal flusso dei luoghi comuni, come viene detto nell'introduzione. Le prospettive inaspettate che lo sguardo filosofico ci può offrire hanno il pregio di farci uscire dall'impasse della velocità, della frenesia, del rumore di fondo a cui il nostro tempo ci riduce. Un tempo agitato, appunto, la cui accelerazione moltiplica le possibilità. Possiamo fare tutto, ci sentiamo quasi in dovere di fare tutto, facendoci però sentire frustrati per le infinite occasioni che ci sembra di perdere, e finendo per farci girare a vuoto. E allora, scrive Bonazzi, forse questo è il momento di fare un passo di lato, non per scappare dalla realtà, ma per poterla vedere con occhi più lucidi, fuori dalla spirale dell'accelerazione. Questi saggi di Bonazzi ci aiutano a farlo, questo passo di lato, insegnandoci ad esplorare le possibilità più che dirigendoci verso soluzioni definitive. Un passo di lato salutare e anche calmante. Anche a questo può servire la filosofia, a calmare almeno un po' i nostri tempi agitati. Mauro Bonazzi insegna storia della filosofia antica presso l'Università di Utrecht e l'Università degli Studi di Milano. Ha insegnato anche a Clermont-Ferrand, Bordeaux, Lille e all'École des Hautes Études di Parigi. È specialista del pensiero politico antico, di Platone e del platonismo. Oggi è con noi per parlarci di un volume molto coinvolgente, nel senso che ci offre i preziosi strumenti della filosofia per insegnarci a riflettere sui problemi del nostro presente. Piccola filosofia per tempi agitati, si intitola questo libro, che è edito da Ponte alle Grazie e che racchiude diversi saggi. Il primo saggio, professor Bonazzi, ci parla di felicità. E allora, lei cita Solone e cita Aristotele, che hanno due idee molto diverse di felicità. Possiamo parlarne e vedere chi ha ragione, se si può dire.
Sì, è vero, hanno due idee differenti anche se condividono lo stesso punto di partenza, perché a differenza nostra, diciamo, per gli antichi, quando si parla di felicità, ed è un punto importante, si parla di una vita felice, di come si fa a costruire una vita. Questa è la felicità e questo è il problema che bisogna affrontare, perché effettivamente ci si potrebbe chiedere poi se sia possibile controllare una vita felice, avere una vita felice, nel senso che uno può godere di qualche momento di felicità, non è difficile questo, ma poter avere una vita, dire di aver avuto una vita felice, questo è molto più complicato, perché la vita è esposta a delle coincidenze, delle casualità, degli eventi che sono fuori dal nostro controllo. Ed è qui che c'è infatti la differenza tra il poeta Solone e il filosofo Aristotele. La filosofia greca è un tentativo di mostrare che la felicità, una vita felice, dipende interamente da noi. Il poeta invece è qualcuno, come nel caso di Solone o di tanta poesia greca, che invece dice che, come dire, possiamo solo sperare, possiamo solo accontentarci, imparare ad accettare quello che la vita dà senza pretendere di chiedere troppo. E la risposta invece è che non va bene ai filosofi, perché il filosofo proprio questo ci vuole dire, che noi siamo in qualche modo capaci di poter costruire una vita felice e che per fare questo dobbiamo rischiare anche a prezzo di poter fallire. Perché se non faremo questo, non cercheremo di rischiare, non potremo mai sapere se abbiamo potuto vivere una vita felice. È una distinzione sottile quella che Aristotele introduce, perché Aristotele parla di persone felici, di persone non felici, di persone infelici. E sembra una distinzione astratta, tipica dei filosofi. In realtà è una distinzione interessante, perché infelice è chi non ha neanche provato a vivere una vita felice, o chi, pur potendo vivere una vita felice, non l'ha fatto perché l'ha sprecata nella superficialità, nei luoghi comuni, in una vita che in qualche modo non realizzava nessun obiettivo reale. Non felice chi invece ci ha provato, il caso esemplare, il re di Troia Priamo nei battiti antichi, no? Colui che aveva tutto per essere felice, purtroppo poi sono arrivati i greci e lo hanno fatto diventare non felice. E felice invece chi, come dire, rimanendo coerente con se stesso e combattendo la sua battaglia, coltivando il suo giardino, forse usiamo un'immagine meno militare, che è riuscito alla fine a costruire una vita felice perché ha avuto il coraggio di essere se stesso.
Quindi comunque l'invito di Aristotele è quello di provare almeno, di rischiare, di provare a costruirla la nostra felicità.
Sì, è un tema interessante, ma non voglio dire che Aristotele abbia ragione solo né torto, sono due punti di vista ugualmente intriganti e affascinanti. Il punto importante è che la poesia greca e Solone, il caso di cui si stava parlando, il famoso episodio di Solone che parla con re Creso parlando appunto della felicità, il punto è, da un lato il messaggio è impara ad adattarti alla vita. E il rischio è quello di precarizzarsi troppo. Dall'altra parte c'è il filosofo, invece no, bisogna avere un certo grado di ostinazione contro quello che succede per rimanere coerenti con se stessi. Non è facile dirlo, sono gli stessi problemi che dobbiamo fronteggiare quotidianamente, se piegarci alla realtà o invece cercare di resistere perché la realtà, come dire, venga verso di noi. Non è facile, però almeno aiuta a essere consapevoli della sfida in discussione, di quello che è in gioco.
Dobbiamo anche avere il coraggio di rischiare. Coraggio è una parola chiave di un suo altro saggio, no? E Platone, ciò che più serve per Platone per essere un vero filosofo è il coraggio, lei ci ricorda, professor Bonatti.
Sì, sono dei passi molto sorprendenti che si leggono nei dialoghi, cui di solito non si presta grande attenzione. Quelli in cui appunto Socrate, il protagonista di gran parte dei dialoghi di Platone, continua a ripetere che poi la virtù principale per essere filosofi è quella del coraggio, che per l'immagine che noi ci facciamo del filosofo è qualcosa di stupefacente. I generali, i guerrieri sono coraggiosi, la virtù del filosofo è un'altra. E invece è qualcosa che Socrate continua a ripetere, perché poi il vero coraggio non è quello, è anche quello del soldato che non retra in battaglia, ovviamente. Ma il vero coraggio è quello in qualche modo di saper resistere, come dire, alla pressione sociale, alla pressione esterna che in qualche modo cerca di piegare i nostri gusti, la nostra persona a quello che si dice, al conformismo della società. E in questo senso appunto bisogna avere coraggio. Il coraggio è quello di chi in qualche modo si trova in una situazione, ed è qualcosa che succede a tutti, tutti i giorni, in cui da un lato ci si rende conto di sapere che cosa bisognerebbe fare, che cosa è giusto fare, dall'altro canto ci si rende conto che fare quella cosa ci metterà contro in qualche modo il gruppo di cui facciamo parte. Ed è in questa tensione che, dice Platone, verrà fuori il vero filosofo. Il vero filosofo è quello che ha il coraggio di andare contro le opinioni correnti quando ritiene che non siano corretti, a prezzo appunto di dell'isolamento, della solitudine. Ma lui dice appunto: la coerenza con me stesso è più importante di seguire gli altri. Io questi saggi li ho discussi spesso con i ragazzi, no? Sono situazioni tipiche, no? In cui uno magari vede il gruppo che se la prende con qualcuno, lo sa che quella cosa è sbagliata. E ci vuole coraggio però per isolarsi, dire no, è sbagliato, andare contro il gruppo. E questa cosa la fanno i ragazzi, ma al lavoro, in famiglia, questi piccoli giochi di potere sono ovunque. E ci vuole coraggio appunto per cercare di andare dietro a quello che uno sente dentro di sé e non invece a quello che gli altri si aspettano che tu faccia, adattandosi a un certo andazzo.
E questo tipo di coraggio è una virtù che dovrebbero avere tutti, però non solo i filosofi.
Sì, certo, lui dice tutti, per Platone siamo tutti potenzialmente siamo filosofi tutti. Perché tutti desideriamo sapere, conoscere, dare un senso alla nostra esistenza. Il filosofo è colui che ha avuto il coraggio di perseguire questo suo desiderio, quindi noi siamo dei filosofi mancati per Platone e quindi in qualche modo condannati all'insoddisfazione.
Un'altra cosa che mi ha molto colpito nel suo saggio, Mauro Bonazzi, è questo legame anche divertente, se vogliamo, con la psicoanalisi, tra filosofia antica e psicoanalisi. Lei cita un brano da Aristofane, dalle Nuvole di Aristofane, siamo nel 423 avanti Cristo. Un personaggio dice: adesso sdraiati qui e tira fuori qualche pensiero sui casi tuoi. Quindi in un certo senso la psicoanalisi nasce qui.
Sì, è vero, se la psicoanalisi nasce quando Freud sistema la prima paziente sul lettino, allora la psicoanalisi è nata nel 423 a.C. nel teatro di Atene, quando il pubblico di Atene ha assistito a questo signore, che poi era Socrate, però un Socrate ciarlatanesco come il protagonista di quella commedia, che appunto ha preso in cura un paziente perché gli deve insegnare a fregare gli altri, a far sembrare il discorso ingiusto giusto, il discorso debole forte, e dice: prima di tutto dobbiamo guardare dentro di te per capire chi sei, perché se non sai chi sei non potrai fregare gli altri, devi, come dire, scoprire. Ed è lì che però, al di là della battuta, c'è la nascita della psicologia e della psicanalisi. Devi scoprire che non sei quella persona per bene che pensi di essere, devi scoprire le parti ambigue e oscure di te. Ed è quello che Socrate vuole fare su quel lettino con questo povero contadino inurbato che invece non capirà niente. Però il figlio poi capirà tutto, infatti diventerà un pessimo cittadino. E quindi in qualche modo ecco che c'è la psicanalisi. Il divertente nella commedia è che sembra quasi che lui voglia dire: ma c'è poi bisogno di scoprire tutta questa parte oscura dentro di noi? Non era meglio, come si dice tante volte anche contro la psicanalisi di oggi, non era meglio, come dire, se è rimossa lasciamola rimossa, perché dobbiamo ricordarla, tirarla fuori? E Platone, che curiosamente si schiera dalla parte di Freud, è quella, appunto, se non hai il coraggio neanche di guardare dentro di te, come dicevamo prima, e allora che vita vuoi vivere?
Infatti lei scrive, Mauro Bonazzi, non soltanto Aristofane scopre la psicoanalisi, ma cerca di affondarla per sempre.
Sì, sì, è proprio, però, come dire, un disegno meditato di dire, certo, se l'abbiamo rimosso c'era un motivo, lasciamo lì e cerchiamo di sopravvivere, che già è faticoso. È un testo veramente... Aristofane non è considerato un filosofo, ma è un pensatore di grandissima profondità, come spesso tutti i comici, tra l'altro, vedono i problemi.
Ma mette proprio il lettino, Socrate, che riceve il paziente sul lettino. Ma Freud questa cosa la sapeva, l'aveva letta?
Allora, il lettino, diciamo, spero che non fosse quello di Freud, perché era pieno di pulci e cimici, perché appunto alla presentazione del filosofo morto di fame, ciartrone, povero e vestito male, quindi spero che Freud li tenesse su lettini più
puliti.
Più puliti. E Freud conosceva molto bene il mondo antico, conosceva molto bene Platone, ed è curioso anche chiedersi poi perché lo citi così poco, perché la teoria di Freud da un certo punto di vista ricorda da vicino, molto da vicino, la teoria platonica, e sembra quasi che Freud, che conosceva Platone perché frequentava gli ambienti più avanzati della ricerca filosofica del tempo a Vienna, è un tema molto interessante da studiare, aveva tradotto addirittura dei saggi su Platone. Non lo citi quasi perché già faceva fatica a far accreditare le sue tesi come scientifiche, ci mancava solo che dicesse che queste idee le aveva già detto un filosofo 2500 anni prima, avrebbero definitivamente affondato queste sue nuove idee.
Dalla commedia alla tragedia, però anche appunto nella tragedia pensiamo a Edipo Re, a cui lei dedica pagine molto interessanti, c'è proprio la ricerca di sé, no? Edipo Re è l'archetipo del romanzo giallo, come lei scrive, dove il detective stesso è l'assassino.
Sì, Aristotele definiva appunto l'Edipo Re come la tragedia perfetta, e anche il romanzo giallo perfetto, in cui, come dire, appunto la trama è semplicissima, c'è un detective che cerca l'assassino e a un certo punto scopre che è lui l'assassino, e questo è il punto, come dire, questo è il riassunto. Il punto interessante è proprio, come dire, ancora questa esigenza di capire, di conoscere, di dare un senso, che in qualche modo, e di anche di capire cosa possiamo e cosa non possiamo, perché la figura di Edipo è una figura tragica nella misura in cui lui rappresenta la potenzialità, le potenzialità dell'essere umano, quello che l'uomo può con la forza della sua intelligenza. Edipo, nella sua percezione di se stesso, è uno che con la forza della sua intelligenza è riuscito ad arrivare dalla situazione, dal contesto più umile, a diventare il re della città più importante. Questo lui lo rivendica con orgoglio: io con la forza della mia intelligenza. Il problema è che lui, e questa è la tragedia, non ha capito mai nulla di cosa stava succedendo, quindi è questa immagine tragica dell'essere umano che pensa di poter controllare la situazione, ma in realtà è sempre dominato da forze più potenti di lui, all'interno le passioni o all'esterno il destino, che in qualche modo lo schianterà. C'è un pezzo bellissimo in cui la moglie madre di Edipo, è una delle pagine più alte della letteratura greca, ha capito tutto, perché Edipo, paradossalmente, il più intelligente è quello che capirà per ultimo quello che gli altri hanno capito, cioè che ha ucciso il padre, ha fatto i figli con la madre, sposato la madre, e gli dice: fermati. E lui dice: io sono figlio del destino, il destino mi ha fatto grande con la forza della mia intelligenza. E pensa che sia una cosa bellissima. Non ha capito che figlio del destino vuol dire che lui è nulla, dominato da forze che non controlla, che lo stanno per schiantare, perché nella battuta successiva finalmente anche lui capirà, vedrà, e quindi si accecherà, perché quello che ha visto è... non era quello che pensava di voler di vedere.
Mi viene in mente Massimo Ricalcati, che a proposito di questo scriveva: Socrate sa di non sapere, Edipo non sa di non sapere.
Infatti, sì, esattamente. Non sa, però il problema è che pensa di sapere.
E pensa di sapere.
E quando conosci, diciamo, è sempre la contrapposizione tra la poesia, in questo caso la tragedia, e la filosofia. La filosofia pensa che il sapere aiuti. La poesia invece è una concezione tragica, perché sapere, sapere la verità è sapere che il mondo è molto più duro di quello che noi pensiamo o speriamo che sia.
Dal mondo antico, venendo al mondo più vicino a noi, lei cita un libro molto interessante, forse anche poco conosciuto, di Max Weber, La scienza come professione, del 1917, in cui Max Weber dà prova di grande onestà intellettuale, no? E lei dice proprio come Socrate davanti a quel tribunale di Atene nel 399 a.C., ricordandoci come Socrate che la verità è sempre sfaccettata. Ecco, quale può essere l'interesse di questo
Sì.
testo di Weber?
Poi una piccola conferenza che lui tenne a Monaco, insomma, intorno alla crisi della guerra mondiale, quando la società tedesca si stava per sfaldare, insomma, per collassare, ed era un mondo in crisi in cui emergevano nuovi pifferai magici. In quegli anni anche Hitler, tanto per fare un esempio, stava muovendosi in quegli stessi ambienti. E lui cerca di spiegare una cosa molto semplice, che ce l'ha soprattutto con gli intellettuali, che iniziano, come dire, a maturare, a coltivare l'idea di poter guidare le masse verso nuovi futuri radiosi. Cioè, in questi sono gli anni dello scontro tra le forze progressiste, le nuove forze fasciste, insomma, un momento veramente di crisi. E lui ce l'ha con gli intellettuali che, invece di aiutare a pensare, pensano di poter guidare, di voler guidare le masse invece di aiutarle. E quello che dice in questo discorso, che è bellissimo per questa sua tensione, c'è un tentativo di rimanere sobrio, pacato, e il fuoco che brucia dentro, in cui si sente veramente un profeta che sta urlando con questa barba lunga, ormai vecchio, sarebbe morto poco dopo. È proprio questo, cioè il compito di un intellettuale è aiutare gli altri a ragionare avendo fiducia nell'intelligenza delle persone. Ed è quello che dobbiamo fare. Weber, purtroppo, come dire, Loewit, che è un altro filosofo che rappresenta quella conferenza, dice che questa conferenza fu seguita in un silenzio quasi sacro da un pubblico numerosissimo. Però dice anche Loewit, che è un ebreo che poi dovette scappare pochi anni dopo, purtroppo non fu ascoltata, nel senso che la forza delle passioni che stavano esplodendo intorno, a Monaco, in Germania, in Europa, poi presero il sopravvento. E diciamo, ancora oggi forse varrebbe la pena ricordarsi che cercare di ragionare, di parlare, di calmare le passioni, soprattutto nei contesti politici, invece di cercare di sperare di sfruttarle per i propri fini, è qualcosa di fondamentale.
Quindi l'uso della ragione, fare uso della ragione in questi tempi agitati può essere molto importante. Un momento come quello contemporaneo in cui si dice sempre tutte le certezze si sgretolano, eccetera, ma lei ci ricorda, Mauro Bonazzi, che è una situazione non poi così diversa da quella dell'Europa alle soglie della modernità, quando c'erano le scoperte geografiche, ci cambiavano l'idea del mondo, la riforma protestante, l'eliocentrismo, eccetera.
Sì, è vero, diciamo, c'è una certa tendenza negli esseri umani a credere di vivere dei momenti speciali, quindi momenti particolarmente importanti. E questo forse significa sopravvalutare, diciamo, la propria storia, la propria posizione, perché in realtà le crisi sono ricorrenti nella storia dell'umanità, nella storia dell'Europa. Appunto, l'Europa moderna, quando si scoprono i nuovi mondi, quando si scopre che la Terra non è al centro dell'universo, cambia tutto, crolla tutto un sistema di valori che dominava, aveva dominato per quasi 2 millenni. È una situazione, appunto, di grande crisi in cui quei principi che sembravano fondare l'esistenza delle persone non hanno più nessun valore. È un momento di crisi, è un momento di conflitti, è un momento in cui ognuno si cerca, come dire, di chiudere nelle proprie convinzioni, rifiutando di ascoltare quelle degli altri, e quando si fa così poi inevitabilmente si va verso il conflitto. Questo è un periodo in cui esplodono guerre civili e conflitti di ogni ordine specie. E ancora una volta quello che è stata la grandezza dell'Europa è stato che a un certo momento si è cercati con la forza e ragione, senza pretendere di imporre verità assolute gli uni contro gli altri, ma cercando, come dire, di trovare degli equilibri, si è riusciti a costruirli, e questo ha segnato poi una delle fasi di grande sviluppo.
Cosmopolitismo. Cosmopolitismo è una parola greca, lei ci ricorda, e lo è anche l'idea. E anche questo forse ci può aiutare a capire il presente.
Sì, infatti, perché è un problema. Diciamo, è interessante perché cosmopolita, quando viene usato da Diogene il cinico, ad esempio, ha un significato diverso da quello a cui pensiamo noi. Quando lui dice che lui è un cosmopolita, vuol dire un cittadino dell'universo, non del mondo. Cioè lui rifiuta il mondo umano, delle città, degli stati, dicendo: io sono il mio mondo è l'universo, la natura, faccio parte di questo. Che ha una sua attualità, perché effettivamente dovremmo renderci conto che noi siamo cittadini del mondo umano, ma anche cittadini del mondo, di un mondo che stiamo iniziando a a modificare, forse non nel modo in cui pensavamo, quindi dovremmo ricordarci che anche di questa eredità che c'è stata, che siamo presi sulle spalle, che dovremmo lasciare a chi ci seguirà. Poi naturalmente c'è il problema invece più politico del cosmopolitismo, che diventerà un problema fondamentale nel mondo antico, poi nel tempo di Kant, in vari periodi della storia umana, in cui ci si dovrebbe rendere conto che il problema, forse potremmo vederlo così, siamo in un mondo globalizzato, questo può piacere o non piacere, però è un fatto, quindi è un fatto da cui è inutile fuggire, è un fatto che andrebbe preso in considerazione e affrontato, e bisognerebbe rendersi conto quindi che in qualche modo siamo tutti collegati e dobbiamo trovare un nuovo modo per costruire un equilibrio, costruire una convivenza tra tutti. Pensare di potersi chiudere, tornare ai mondi passati è semplicemente impossibile.
Il che però non vuol dire annullare le relazioni, non vuol dire annullare le differenze.
Sì, esattamente, cioè, bisognerebbe evitare le logiche binarie come quelle per cui siamo noi e loro, che non hanno nessun senso. E l'immagine che usavano gli stoici, che sono i primi cosmopoliti, è quella, come dire, dei cerchi concentrici. La nostra identità non è una sola. La nostra identità è fatta di tanti cerchi concentrici, c'è il cerchio ristretto dei miei affetti più cari, la mia famiglia, che è evidentemente più importante degli amici, poi ci sono gli amici, quelli che vivono con me, quindi i miei concittadini, fino ad includere tutto il mondo. Allora bisognerebbe rendersi conto, tutti gli uomini con cui in qualche modo siamo tutti parenti, tutti legati, bisognerebbe rendersi conto che tutte queste cose, tutte queste relazioni fanno parte della mia identità, ed è un'identità complessa, un'identità ricca, un'identità dinamica, che bisogna in qualche modo costruire, non è data, nel senso io sono nato qui e quindi soliti problemi
ma molto importanti, e ci rendiamo conto, sentendola parlare, professor Bonazzi, di come la filosofia ci aiuti davvero a comprendere la realtà e a muoverci anche in essa meglio. E volevo chiederle in conclusione, visto che la filosofia fa parte dei cosiddetti saperi umanistici, no? Oggi si tende a riservare alla scienza il compito invece di farci capire la realtà, di affrontare la realtà, di indagare seriamente, no? E i saperi umanistici sono un po' relegati al regno della fantasia e dell'immaginazione. Ecco, cosa possiamo dire su questo?
Ma diciamo, da un certo punto di vista, scienza, filosofia e religione si sono sempre combattute per chi in qualche modo prendesse sopravvento e guidasse gli esseri umani in una direzione piuttosto che nell'altra. Quindi fa parte di questa gara, di questa competizione che va avanti. Io tendenzialmente vorrei rifiutare l'opposizione, perché quest'idea, come dire, di una scienza seria, di una scienza umana invece fantasiose, come spesso si ripete, non ha molto senso, e lo dicono lo stessi scienziati, nel senso che il compito della filosofia e della scienza è complementare, cercare di porre delle domande, di orientare la ricerca, di sollevare delle questioni, di aiutare a mettere a fuoco i problemi. La scienza poi li affronterà in un modo e la filosofia e i saperi umanistici in un altro, ma non sono, come dire, esclusi, non si escludono vicendevolmente, possono essere in contraddizione, in competizione o in contrasto, ma questo penso che sia positivo, perché ci aiuta a comprendere meglio la complessità delle cose.
Le cose sono complesse, le verità assolute sono molto difficili da raggiungere, e quindi è importante il confronto basato sull'uso della ragione, il dialogo.
Sì, sarebbe bello possedere la verità e sapere cosa va fatto. Diciamo, fino ad oggi non è mai stato così e forse non sarà mai. Per fortuna, perché così siamo costretti a pensare, ragionare, discutere, che è faticoso. E quindi, anche se il confronto è faticoso, aiuta a comprendere meglio se stessi e a crescere.
Il nostro ospite di oggi era Mauro Bonazzi, che insegna storia della filosofia antica presso l'Università di Utrecht e l'Università degli Studi di Milano. Il volume di cui ci siamo occupati oggi è Piccola filosofia per tempi agitati, edizioni Ponte alle Grazie. Tra gli altri saggi di Mauro Bonazzi ricordo almeno Il platonismo e Einaudi, Con gli occhi dei greci, Carocci, Atene, La città inquieta e Einaudi, e Processo a Socrate, la terza. Per oggi è tutto, vi ringrazio per il vostro ascolto, da Letizia Bolzani un cordiale saluto.